Radio Popolare Popolare Network, buon pomeriggio da Serena Tarabini e bentornati e bentornate a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione estiva di Radio Popolare, quella che vi tiene compagnia per il mese di luglio, dal lunedì al venerdì e ogni giorno con una ospite diversa, sottolineo una, perché sì, a Parla con lei si incontrano donne che lasciano traccia di sé, mi piace dire, con il loro lavoro, le loro passioni, il loro impegno nei campi più diversi. Infatti in questi giorni abbiamo incontrato, stiamo incontrando giornaliste, ricercatrici, attiviste, cooperanti e tanto altro. E in quest'ora, infatti andiamo avanti fino alle 4, ci diamo il tempo per conoscere le loro storie, come sono arrivate a fare quello che fanno, le difficoltà, le sfide, i sogni, e tramite loro conosciamo anche un po' di più il mondo. L'ospite di oggi è un'artista performativa a tutto tondo, perché è regista teatrale, è attrice, è cantante e poi è anche una studiosa, in particolare una studiosa di ebraismo. Buon pomeriggio Miriam Camerini.
Buon pomeriggio a voi.
E benvenuta a Radio Popolare.
Grazie.
Miriam Camerini, qualche informazione, è nata a Gerusalemme nel 1983, è cresciuta a Milano e abita a Parigi, ha studiato lettere e storia del teatro sempre a Milano e anche Bibbia e letteratura rabbinica a Gerusalemme. Si dedica all'allestimento di spettacoli teatrali, musicali, festival, rassegne, sempre o quasi sempre attorno e all'interno della cultura ebraica in Italia come anche nel mondo. Ha scritto anche un libro, ne parleremo, Ricette e precetti, con la prefazione di Paolo Rumiz, che è un libro che racconta il rapporto fra il cibo e le norme religiose, sia quelle ebraiche ma anche quelle cristiane e islamiche. E ultimo dato che vi diamo, e altro tema di cui parleremo, Miriam sta studiando per diventare rabbino, è una delle pochissime donne che sta intraprendendo questo percorso e lo sta facendo alla scuola Har Hel, non so se l'ho pronunciata correttamente, di Gerusalemme, che è una delle prime accademie rabbiniche ortodosse che sono aperte alle donne. Insomma, un profilo molto peculiare, dentro cui oggi entreremo anche grazie alla musica, come sempre facciamo a Parla con lei. E quindi adesso vorrei chiedere a Miriam di scegliere, indicarci un brano musicale di quelli che ci ha portato, che rappresentano il suo percorso.
Sì, allora un brano che ho registrato assieme a due colleghi musicisti, che sono Manuel Buda, chitarrista, e Angelo Baselli, clarinettista. Il brano si chiama Et Share Ratzon, che in ebraico significa il momento, le porte della benevolenza, e poi c'è un verbo che viene dopo che è leipater, cioè di aprire, ed è appunto, mi sembra, un bel modo per aprire questa nostra ora. È una preghiera che si recita, che si canta durante le feste autunnali, Capodanno, il giorno di Kippur, dell'espiazione. È proprio un aprire le porte della preghiera che sia accolta con benevolenza, con misericordia. E la melodia nella quale l'abbiamo appunto registrata è una melodia ebraica italiana di Ferrara, antica, piuttosto antica, alcuni secoli, e insomma fa parte del nostro lavoro di ricerca anche sulla musica liturgica ebraica italiana.
Shut up.
Allora, siamo qui con Miriam Camerini, abbiamo ascoltato un suo pezzo che rappresenta una parte del suo percorso artistico che possiamo dire è caratterizzato dal tentativo di tenere insieme arte e cultura ebraica. Come si fa, Miriam?
Ma una delle cose che mi sono inventata ormai da 11 anni, va in scena, va in giro per il mondo, è una cena del sabato ebraico, dello Shabbat, cioè proprio del giorno di festa, di riposo in cui non si compiono azioni distruttrici o creatrici sul mondo. Questo è proprio in una frase il senso del giorno di festa ebraico, dello Shabbat, che inizia il venerdì sera. E allora, appunto, dal 2013 propongo insieme ai miei colleghi attori, attrici, musicisti queste cene, che sono delle vere e proprie cene per 100, 120, 80 persone, tutte in acustico, cioè non usiamo, secondo proprio le norme religiose del sabato ebraico, non usiamo nulla di elettrico, quindi non usiamo microfoni, eccetera. È nato a Mantova Festival Letteratura del 2013 e questa idea è piaciuta tanto agli organizzatori del festival che è diventato un formato del Festival Letteratura di Mantova, e da allora è circolato, appunto siamo ormai all'11° anno di attività, ovunque, dappertutto in Italia, col nome Lo Shabbat di Tutti, in Germania, in Svizzera, in Israele, in Ungheria, l'abbiamo fatto in tantissimi posti, dove proprio il formato è molto semplice: mettere attorno a una grande tavola le persone che ci stanno, accompagnare a pietanze, cibi tipici dello Shabbat, appunto preparati secondo le norme alimentari ebraiche, e raccontare che cosa vuol dire fermarsi per un giorno. Chiediamo alle persone che partecipano di fare un pezzettino di Shabbat con noi, cioè non tutte le 25 ore dal tramonto del venerdì fino al buio del sabato, bensì le 2, 3, 4 ore che prende la cena, che però appunto prende tanto tempo, cioè si sta tanto a tavola, si parla solo con chi è qui e ora vicino a me, perché i telefoni non esistono, scompaiono, noi chiediamo a tutti di non usarli nemmeno per prendere foto o appunti, e proprio anche non scrivere, tutte le cose che di Shabbat non si fanno, quindi cercare di stare solo nel qui e ora senza preoccuparsi di prendere nota per dopo, le note si prendono mentali, e in mezzo appunto eseguiamo questi brani liturgici, paraliturgici, questi canti proprio da tavola tradizionali della cena del sabato, e abbiamo un po' di letture teatrali da Henry De Luca, per esempio, che ha un brano bellissimo sullo Shabbat come la prima notte d'amore tra Adamo ed Eva, la prima sera che passano insieme appena creati, e quindi c'è anche proprio un'esaltazione dei sensi, di tutti i sensi, veramente del piacere del corpo, del sesso, del mangiare, del bere. E appunto sul mangiare e sul bere ho scritto un libro che si chiama Ricette e Precetti, il libro è uscito per Giuntina, e raccoglie 45 storie di appunto rapporto tra cucina, cibo, tradizioni culinarie e alimentari e religioni, ebraismo, cristianesimo e islam, dando poi anche alla fine del racconto la ricetta. La ricetta non è scritta da me, grazie a Dio, veramente, in questo caso poi è anche il caso di dirlo, perché appunto io vivo da nomade da anni, non ho nemmeno una cucina a casa mia a Milano, cioè non sono una che cucina, ma ci sono due eccelsi food blogger e chef di nome Manuel Canà e Benedetta Jasmine Guetta che hanno scritto le ricette. Hanno
Ma tu ci hai provato a metterle in pratica almeno qualcuna di queste ricette?
Cioè, ho quelle proprio di famiglia, proprio solo le cose che ho visto in casa, diciamo, quelle della Pasqua ebraica, di Pesach.
Come entrano i precetti religiosi dentro questa dimensione culinaria?
Entrano in maniera molto interessante, nel senso che, come spesso nella vita, anche nell'arte, nella musica è così, io credo, i precetti, i divieti, le restrizioni all'inizio ci spaventano perché sembrano limitare la nostra libertà, ovviamente, mentre in realtà è proprio da questi, in qualunque tradizione culturale, non parlo solo dell'ebraismo, però è quello che conosco meglio, in realtà da questi si sprigiona una creatività molto forte. Quindi banalmente, dovendo cucinare per il sabato, in cui da un lato bisogna mangiare in maniera festiva, no? È come il pranzo della domenica, diciamo, è il giorno in cui bisogna mangiare bene, caldo e abbondante, dall'altro non si può cucinare durante lo Shabbat, è vietato accendere un fuoco, è vietato proprio modificare le pietanze tramite calore, quindi la definizione più ampia di cucinare, e quindi nascono delle ricette che sfruttano i divieti per sprigionare creatività, cioè ci si inventano delle cose, quindi non non so, tutti gli stufati che rimangono, che possono rimanere appunto in caldo ma senza cucinarsi per 24 ore. Si prepara la cena del sabato già dal giovedì o dal venerdì mattina, e quindi bisogna inventarsi tutti dei modi, così come ci si sono inventati nei secoli dei sostituti al maiale, che è proibito sia nell'ebraismo che nell'islam, e quindi bisogna sostituirlo, non so, con altri animali grassi tipo l'oca, che è stata molto usata dagli ebrei italiani e anche centroeuropei. E il divieto di mescolare carne e latte fa sì che poi oggi siamo abituati ad avere tutti i sostituti dell'una cosa e dell'altra anche per altre.
Quindi dal limite all'opportunità.
È proprio così. E Rumiz ha scritto la prefazione al libro, come ricordavi prima, è stato un po' un sogno, cioè raggiungere il mio scrittore italiano vivente preferito. Ah sì, bene, chiedo a lui, cioè della serie.
E lui ha detto sì.
Lui mi ha fatto penare, ovviamente, come giustamente l'ho chiamato varie volte, finché, senza mai avermi detto sì, no, il Natale del 2017 mi è arrivata una mail con scritto regalo di Natale, e dentro c'era la prefazione di Rumiz, un bellissimo testo in cui appunto parla della sua Sarajevo, che era poi un po' il motivo per cui l'avevo scelto, sì. Ma mi piaceva molto questa cosa dei Balcani, che è anche molto un mio posto, e lui parla di Sarajevo fino al disastro del 92, in cui i cristiani tenevano una pentola che non aveva mai toccato carne impura, carne di maiale, per poter cucinare per i vicini ebrei e musulmani, e lui parla proprio di questa pentola che per lui è l'Europa, cioè simboleggia questa capacità di starsi
conciliare,
vicini,
di stare insieme. Prima di continuare questa conversazione vorrei mandare un altro brano.
Sì, allora questo è un brano che si chiama Simchu Birushalayim, che significa gioite, rallegratevi a Gerusalemme, Eze Pele, che meraviglia, sono in realtà due brani messi insieme, è un progetto bellissimo, si chiama Zemer Ensemble, è una storia, la dico molto in breve, di una etichetta discografica che esisteva a Berlino, in Germania, nella Repubblica di Weimar, fino alla Notte dei Cristalli, fino al 1938, che è stata completamente distrutta durante la Notte dei Cristalli, quindi proprio nel raid nazista anti-ebraico, e tutta questa collezione è stata dispersa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la fine della Shoah e tutto quanto, un signore australiano, che si era rifugiato in Australia, non ebreo, ha deciso di ricostruire questa collezione, quindi è andato in giro per tutto il mondo finché ha ritrovato un master di ognuno di questi vinili, che raccoglievano il meglio della musica liturgica, di intrattenimento, di ogni genere. Prima della guerra era ricostituito questa collezione, e c'è un gruppo di artisti appunto che si è unito attorno a questo progetto. Zemer significa proprio canto, melodia in ebraico, e sono fra i creatori del festival di cui parleremo più tardi, Yiddish Summer Weimar.
Eccolo qua.
Yerushalayim, Yerushalayim, Bekilu, Rinu, 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 El Hamasos, Sisur Hamasos, Kalamitablim Aleha, Sisur Hamasos, Kalamitablim Aleha, Sisur Hamasos, Kalamitablim Aleha, Sisur Hamasos, Kalamitablim Aleha. Simchu b'Yerushalayim, b'Yerushalayim, Kilu rinu 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 el hamasos, Sisur hamasos, kalamitavim aleha, Sisur hamasos, kalamitavim aleha, Sisur hamasos, kalamitavim aleha, Sisur hamasos, kalamitavim aleha.
Popolare Popolare Network parla con lei. Siamo qui con Miriam Camerini, attrice, regista, cantante. Abbiamo ascoltato un brano da lei portato e che è un po' anche rappresentativo del suo percorso artistico, che, come dicevamo, vuole tenere insieme la sua cultura ebraica, che è una cultura di appartenenza, una cultura di approfondimento, perché è anche una studiosa, e il suo percorso artistico. Che ci racconti un po', Miriam, come è cominciato, che tappe ha avuto?
E in realtà fin dall'infanzia sono stata privilegiata, se vogliamo, nell'essere esposta a quello che nasceva in quegli anni. Cioè la mia zia materna, la sorella di mia madre, Mara Cantoni, è un'autrice, una regista di teatro che proprio alla fine degli anni Ottanta, quindi quando io ero piccolissima, ha iniziato a lavorare assieme a Moni Ovadia e poi a tutti gli artisti che attorno a loro si sono radunati, la Teatro Orchestra, con tutti i suoi meravigliosi musicisti, Maurizio De O, molti sono anche, diciamo, qui popolari a Radio Popolare, e intorno a quello che era il Salone Pier Lombardo, oggi Teatro Franco Parenti, diretto da Andrea Lucciamà. E proprio in quegli anni ha iniziato a esistere in Italia una cosa che da molti decenni non esisteva, e cioè il teatro yiddish, il teatro ebraico, soprattutto. Quando dico Yiddish intendo che faceva riferimento proprio al mondo ebraico non italiano, che è veramente minuscolo, stiamo parlando di poche decine di migliaia di persone, bensì di tutto il centro Europa e l'est Europa, appunto, che parla lo Yiddish, cioè questa lingua. Yiddish significa in tedesco ebraico, no? E lo Yiddish appunto è questa lingua germanica con vocaboli ebraici ed altri slavi, che è stata ed è tuttora parlata da tantissimi ebrei di tutta la Galizia, l'est Europa, la Russia, la Polonia, l'Ucraina, eccetera. E allora appunto io proprio ero piccola quando mia zia sfogliava i libri, sceglieva i testi, Moni Ovadia li recitava, li cantava, e io mi intrufolavo alle loro prove. Ricordo di essere stata portata ad assistere alle prove di un loro spettacolo bellissimo dei primissimi anni 90, che si chiamava The Book, in cui già davo i miei pareri, cioè vedevo sti musicisti che si allontanavano e mi ricordo che dicevo ma credo che dovrebbero camminare più lentamente all'indietro, non so, davo delle mie idee di movimento, che per una bambina di 9 anni è un'idea piuttosto bizzarra, perché avevo già proprio anche questo desiderio, non tanto di stare in scena quanto di stare dietro la scena, cioè di far la regista, che è poi quello che sono diventata. Ed è andato un po' al contrario, appunto, a proposito di quelli che camminano all'indietro, nel senso che tanti passano dall'essere attori, attrici, poi all'occuparsi dopo di regia e diventare autori degli spettacoli. Da me era un po' al contrario, forse perché in realtà avevo moltissima paura di stare in scena, ero molto timida, e più che timida, non so, c'era qualcosa che proprio mi imbarazzava nello stare in scena, e quindi questo amore per il teatro, per lo spettacolo dal vivo, si andava a mettere dove poteva, quindi appunto l'idea di avere l'intero concetto, di dirigere l'intera struttura, ma senza espormi io. E poi da lì, invece, negli ultimi 12-13 anni, invece, ho capito che avevo voglia anche di stare in scena, di studiare canto, di studiare musica, di usare un po' più la voce mia. E appunto in tutto questo la connessione tra mondo ebraico, sia religioso che semplicemente culturale, semmai queste cose si possono distinguere, che così così, e la lingua Yiddish, tutta l'idea della diaspora, che è un tema centralissimo del mio lavoro e anche proprio dei miei pensieri, e il teatro, sono per forza sempre andati insieme, perché appunto il teatro e la musica ai quali ero stata esposta in casa erano quelli lì di Moni Ovadia, di Mara Cantoni, e quindi la connessione era quella, e anche sono i temi che mi stanno a cuore. In particolare si collega anche al brano che abbiamo ascoltato poco fa, c'è proprio questo discorso del guardare a Gerusalemme, che è proprio come una cosa religiosa, messianica anche, no? Questo desiderio bimillenario di tornare alla patria si bella e perduta, per citare il coro del Nabucco, il Papensiero, che infatti dal Salmo 137 prende le sue parole, però di guardarla dalla diaspora. Cioè la mia identità di donna ebrea è estremamente europea, prima ancora che italiana. Poi negli anni ho fatto anche tanti lavori invece proprio sull'identità ebraica italiana, che è molto particolare, perché gli ebrei sono in Italia da sempre, da più di 2000 anni, da prima della distruzione del Tempio di Gerusalemme, e quindi è una delle diaspore forse la più antica, almeno di questa parte del mondo. Però è proprio l'identità europea quella che invece mi parla di più, e proprio questa idea di avere un rapporto con la terra di Israele, ma da lontano, Io peraltro proprio nella mia biografia sono nata a Gerusalemme perché i miei genitori sono due ebrei italiani che hanno deciso di andare a vivere in Israele, proprio a Gerusalemme, e lì mi hanno fatta nascere e in realtà dopo pochissimo, quando io avevo poco più di un anno, hanno deciso di ritornare in Italia e stabilirsi a Milano, quindi è sempre stato un'identità di andare via, diciamo, da lì.
Proprio a Gerusalemme tu hai portato in scena, hai fatto la regia di uno spettacolo recentemente.
Sì.
Ci racconti un po' la genesi di questo spettacolo, come è andata e soprattutto anche come si è conciliato uno spettacolo oltretutto sulla Gerusalemme liberata, portato in scena a Gerusalemme nella situazione in cui ci troviamo adesso.
La difficoltà è stata questa: l'Opera di Gerusalemme, che è una piccola, un piccolo ente lirico che opera dentro il Teatro Comunale di Gerusalemme, ha scelto quest'opera per varie ragioni sue prima del 7 ottobre, e la promessa che ci eravamo fatti era che avrei fatto io la regia, avevo collaborato con loro lo scorso anno una piccola cosa e diciamo questo era il mio prossimo lavoro. Dopo il 7 ottobre, dopo l'inizio dell'azione israeliana militare a Gaza eccetera, io ho chiesto: ma siamo sicuri che vogliamo mantenere quest'opera? Cioè è un tantino, diciamo, come dire,
vicino, problematico.
L'opera, detta in una frase, è la storia di Armida, che è una principessa siriana, cioè diciamo dei musulmani che i crociati vengono a scacciare dal sepolcro di Cristo per liberare Gerusalemme, no? Questa è la storia delle crociate e della Gerusalemme liberata. E appunto mi sono trovata in inverno, poco dopo Natale, a scrivere, quindi già in piena guerra, però diciamo svariati mesi fa, a scrivere il concept, cioè l'idea di come io avrei messo in scena questa cosa, mandare i primi bozzetti anche di immagini, di costumi, di scena eccetera. Poi ho lavorato con una costumista, una scenografa bravissima, molto conosciuta in Israele e anche in Europa, che si chiama Polina Adamov, una donna di origine russa eccezionale. Insomma, con lei abbiamo lavorato molto molto bene su proprio cosa significa questo eterno della guerra, quindi questo cavaliere che entra vestito da crociato, proprio con la divisa da crociato, da tipica, con tutta l'artiglieria, l'armatura, così, e però poi via via si trasforma in un soldato dell'esercito israeliano di oggi, dove la mia idea non era, sia perché non lo credo, prima di tutto, e anche perché non voglio provocare inutilmente, io non credo che l'esercito israeliano di oggi uguale i crociati, anche perché non ha senso mai fare questo tipo di comparazioni, nel senso che le cose non sono mai una a una e l'arte è simbolo e è analogia, allegoria, no? Si fanno degli esempi proprio per mostrare che cosa è uguale e che cosa è diverso, altrimenti non esisterebbero le metafore, i simboli, i segni e i sinonimi, no? Quindi tutto questo serve, cioè mettere le cose vicine serve per riflettere su cosa hanno in comune e che cosa hanno di diverso. Questo per me era chiarissimo. Non è stato chiarissimo alla produzione, nel senso che la lettura molto più piatta, molto più attenzione, aiuto, cosa dirà il nostro pubblico, è stata: se tu metti un crociato che diventa un soldato dell'esercito israeliano, la gente si arrabbia, per dir poco, si scandalizza, si infuria, pensando che tu stia dicendo
facendo questa equiparazione.
Esatto. E niente, ho dovuto combattere molto per mantenere quello che era la mia idea, cosa che sono riuscita a fare con poche concessioni, e c'è appunto questo momento un po' brechtiano, diciamo, con lo specchio scudo, in cui il soldato, vestito ormai da soldato dell'esercito israeliano di oggi, si prepara proprio a tornare alla guerra e ha in mano questo scudo che è uno specchio e lo punta alla fine del primo atto, a tutta questa aria bellissima in cui canta il fatto che adesso è sicuro di quello che deve fare, e lo punta verso il pubblico. E allora abbiamo proprio finito il primo atto con questo, tutto il pubblico, 600 persone del Teatro Comunale di Gerusalemme, che si vedono in questo specchio.
Qual è stata la reazione del pubblico?
Diciamo abbastanza, diciamo la stragrande maggioranza positiva, è piaciuto l'allestimento, è piaciuta quest'opera appunto così rara eccetera, però ci sono state varie persone, c'è stato uno che ha gridato "vergognatevi" e poi ha scritto, credo che fosse la stessa persona o qualcun altro, ha scritto delle lettere le settimane, i giorni dopo, dicendo appunto come vi siete permessi di fare questa equiparazione. L'altro elemento, oltre alle divise, allo specchio, era che il finale ho utilizzato dei cartelli, che sono dei cartelli uguali a quelli che, di tutte le dimostrazioni, no? Che ci sono da ormai un anno e mezzo, davanti alla casa del presidente, davanti alla casa di Netanyahu, a cui io stessa ho partecipato tantissime volte, che chiedono, c'è stato il fuoco adesso, e chiedevano l'anno scorso giustizia contro le riforme giudiziarie di Netanyahu eccetera. Tutti questi cartelli ho voluto che avessero le parole che le persone usano per giustificare la guerra, quindi difesa, deterrenza, ma anche vendetta, perché è molto difficile, secondo me, oggi per il pubblico israeliano veramente confrontarsi con quali sono le ragioni di questa azione a Gaza del dopo 7 ottobre. Quindi mi è capitato di chiedere alle persone: ma qual è il motivo? E la parola vendetta, per esempio, non la si vuole sentire, mentre per me era importante che fosse lì. Sono certa che ci sono persone per cui l'azione è di difesa, di deterrenza, perché non succeda più, però io volevo che ci fosse anche questo, cioè che sia nelle coscienze visibile, e poi ognuno sceglie, ma con onestà, quali stanno essendo le sue ragioni.
Grazie Miriam di averci raccontato questa esperienza. Siamo alla fine della prima parte di Parla con lei, quindi adesso diamo la linea al GR e ci ritroviamo fra pochi minuti. Radio Popolare Popolare Network parla con lei, seconda parte, siamo qui con Miriam Camerini e adesso ci ascoltiamo subito un altro dei brani che ci ha portato, ce lo facciamo introdurre e spiegare perché quella scelta.
Sì, allora è un brano dei Klezmatics, che è la più importante band di musica klezmer, di musica yiddish vivente, e la voce di Lawrence Klamberg, che avete già ascoltato prima anche nel brano Simchu Birushalayim del Zemer Ensemble, e si chiama Apikorsim. Apikorsim viene dalla parola greca epicureo, cioè dal filosofo Epicuro, però in yiddish e anche già prima nella letteratura rabbinica, nel Talmud, è diventato sinonimo di quello che noi diciamo eretico, cioè un epicureo è proprio l'eretico. Apikorsim, con la desinenza ebraica, e in questo caso il brano, la melodia è una canzone greca presa da un'operetta di primo novecento, su cui Yuri Vedenyapin, che è un yiddishista contemporaneo, scrittore di canzoni, autore, ha scritto una canzone proprio che è un elogio dell'eresia, di andare in un posto in cui si può fare quel che si vuole, mangiare maiale, giacere con quattro donne contemporanee, fumare di sabato, insomma tutti i sogni proibiti di un buon ebreo. E allora mi piace come idea.
Kimts mir mein Teil Reisel, schöne kleine süße feine Reisel, man tut self in weite Länder, meistens für mich frag. Der Teil mein Teil Reisel, schöne kleine süße feine Reisel, man der self in Land, wie jeder eine singt und lacht. Wie lustige Apikos und tanzen in Aro, lustige Apikos und trachten nicht für Gott.
Lustige Apikosen sorgen nicht für'n Schruf. Lustige Apikosen.
tatlı fegel ferdo tomide zusammen wellen mir weg in land von glee genießen wellen mir für neue freie wolle frische tagen net in kicken wellen mir schon kein und nicht zurück listike ab die kursen tanzen mir na
Apicorsin, sono un epicureo, sono un eretico e sono fiero d'esserlo. Questa potrebbe essere un po' la sintesi di questo brano che ci hai portato quando tu sei una studiosa di ebraismo e non solo, ma hai anche deciso di intraprendere, una delle pochissime donne a farlo, anche perché ci sono molte poche scuole, di intraprendere gli studi da rabbino. Come ti è venuto in mente?
Allora, mi è venuto in mente perché ne ho sentito parlare da un amico, come spesso succede, uno dei miei più cari amici in israeliano, che mi ha raccontato nell'autunno del 16-17, non so, di aver iniziato questo corso aperto a donne e uomini. Allora, gli uomini studiano da rabbino quando vogliono, quanto vogliono. E per le donne, nel mondo riformato, è una possibilità che esiste dagli anni 70, soprattutto negli Stati Uniti, in Inghilterra, poi in Francia. C'è una rabbina francese riformata molto molto famosa in questi ultimi tempi, che si chiama Delphine Orviller, di cui si parla un sacco anche in Europa. Però, diciamo, tutto questo è un po' come dire esistono nel mondo cristiano delle donne pastore dai riformati, ok? Quindi, diciamo, la distanza è un po' simile. Sono proprio movimenti diversi. L'ebraismo ortodosso, cioè non riformato, fino a 15 anni fa non aveva assolutamente questa idea. Ha aperto una scuola a New York, appunto, direi una quindicina d'anni fa, che è stata la prima solo per donne e per proprio gli studi rabbinici. Ora bisogna capire anche che cos'è un rabbino o una rabbina in questo caso, nel senso che appunto nel mondo italiano, molto influenzato dalla cultura cattolica, giustamente ovviamente, noi pensiamo sempre il rabbino è il prete degli ebrei. In realtà non è così, a parte che poi bisognerebbe capire cos'è un prete, un sacerdote, ma magari in un'altra trasmissione, non con me, però... Il rabbino in realtà, Rav, è proprio il maestro, no? Quando nei Vangeli gli allievi chiamano Gesù Rabbi, è quella cosa lì che intendono. Rav è proprio questa radice di capiente, di abbondante. Rav è il molto, cioè c'è proprio questa idea di essere uno o una che può contenere tanto e, diciamo, questa è una definizione molto bella che ho sentito da una rabbina israeliana che è venuta a far lezione nella mia scuola, che ho molto fatto mia. Cioè credo che sia proprio questa idea di saper accogliere l'esistente nelle sue molteplici sfaccettature il più possibile, quindi saper ascoltare le persone, accoglierle come sono. E appunto alla funzione di rabbina o di rabbino sostanzialmente è attribuita quella di insegnante, quindi saper insegnare le cose, la lettura dei testi, la loro interpretazione, le norme, appunto i precetti che nell'ebraismo sono fondamentali, soprattutto in quello ortodosso, ma anche saper essere in qualche modo, questo è molto più difficile se vogliamo, una guida proprio nella vita, no?
Una guida spirituale.
Come direbbe uno dei miei rabbini, on a good day, cioè quando va molto bene. Quando va molto bene.
E per te cosa rappresenta?
Per me rappresenta intanto una cosa che se fossi stata un uomo io, o se questa cosa fosse stata aperta alle donne da sempre, non mi sarebbe neanche venuta in mente. Cioè sicuramente c'è in me un elemento di ribellione, diciamo, in questa scelta, cioè l'ho voluto fare come gesto politico, ancora una volta, dove appunto per me la politica si applica all'arte, come raccontavo prima, agli studi, a tutto quello che si fa è politico, nel senso che ha un messaggio dentro una comunità, dentro una società. La società appunto in cui vivo è quella dell'ebraismo ortodosso moderno, quindi non quello che in Italia malamente chiamiamo ultra ortodosso, cioè Haredi, molto più conservatore, molto più rigoroso, che anche lui ha delle sue correnti, cambieranno le cose. Adesso si parla di arruolare i Haredim nell'esercito, ci saranno una serie di cambiamenti, ma diciamo non è il mio mondo. Mentre invece appunto il mondo dell'osservanza comunque dei precetti di cui ho parlato prima è quello in cui sono cresciuta, e dello studio della Torah, dove per tradizione bibillenaria le donne non hanno mai avuto ruoli di leadership, ma così come non li hanno avuti nelle nostre società europee, mondiali, del mondo occidentale, del mondo in generale, non soltanto nelle religioni istituzionalizzate, in nessuna chiesa, ma anche nella politica, in tutte le scienze, nelle accademie, eccetera. E quindi questa cosa del fatto che le donne non siano mai state rabbine è semplicemente perché non veniva nemmeno in mente che potessero esserlo, ma non perché ci sia un divieto, cioè di fatto non esiste un divieto che una donna sia rabbino e quindi è permesso.
Quindi un attacco a una delle ultime roccaforti maschili, quantomeno nel mondo della religione?
Sì, diciamo che io non lo vedo come un attacco e non la vedo come una roccaforte, cioè queste due appunto parole guerresche non me le vedo così, perché in realtà secondo me è una cosa che quella roccaforte si sta disintegrando da sola, cioè da sola, con l'evoluzione della storia e dei tempi. È più una catalizzazione, cioè andrei più nella chimica, diciamo, cioè lo vedo come un andare incontro a un fatto che sta comunque succedendo, solo lo vado a prendere in modo che arrivi un po' prima.
Lo acceleri.
Sì.
Una cosa interessante che mi dicevi prima è come, appunto parlando di semplificazioni o anche solo non conoscenza approfondita dei fenomeni, come ci sia questa confusione fra ortodossi con i sionisti.
Sì, questa è un'altra appunto divisione importante da tenere presente, soprattutto quando si parla di Israele, nel senso che la mia scuola sta dentro, che appunto come dicevi prima si chiama Har El, è una piccolissima realtà di una ventina di persone, fondata da un rabbino geniale, secondo me una persona eccezionale, e un americano che è andato a vivere in Israele in gioventù, che appunto appartiene al mondo dell'ortodossia moderna, proprio in inglese si dice Modern Orthodox, è proprio una corrente dell'ebraismo molto legata all'Upper West Side di Manhattan, cioè ha una sua geolocalizzazione molto precisa, molto anche urbana, borghese se vogliamo, e però invece in Israele ha un côté molto più appunto politico e militante, perché è un'ortodossia sionista, cioè che vede nella nascita e nella crescita dello Stato di, non crescita territoriale necessariamente, ma diciamo nell'esistenza, stare attenti alle parole,
sì, certo,
anche dentro i confini proprio quelli diciamo del 48, ma comunque nell'esistenza dello Stato di Israele, quello che in ebraico chiamano Reshit Tzmichat Geulatenu, cioè l'inizio della fioritura della nostra redenzione, cioè dentro a questo bimillenario conflitto di sarà Dio a mandare il Messia alla fine dei tempi e tutto il popolo di Israele tornerà alla terra promessa e perduta, oppure noi dobbiamo attivamente far qualcosa perché questo avvenga. Siamo sempre lì con l'accelerazione e catalizzazione. Il sionismo religioso è quello che dice, e parliamo dell'inizio del Novecento, di prima delle guerre mondiali, quando nasce il sionismo politico, che nasce ovviamente nel cuore dell'Europa, a Vienna, con Theodor Herzl, è proprio un movimento tutto europeo, dice noi iniziamo a fare questo nostro sforzo, si chiama in ebraico, questo nostro atto di buona volontà, e poi come dire, la redenzione avverrà a compiere questo gesto, quindi noi facciamo la nostra parte e Dio farà la sua, no? E questa in teoria è una bellissima idea, ovviamente dipende poi come si fa, cioè se si riesce realmente a realizzare una nazione di giustizia, che cosa che io credo sia estremamente difficile. E che cosa significa, appunto, cosa significa avere un esercito? È impossibile non averlo, cioè una nazione, anche se fosse in un luogo meno caldo di quello, voglio dire, non esiste uno Stato senza esercito, ma sicuramente non potrebbe esistere lì, in queste condizioni. Quindi, diciamo, la domanda, e torno sempre un po' a battere sullo stesso tema che io mi faccio, è come si possa e se si possa avere questo. Allora, dentro a tutto questo è interessante che nel movimento del sionismo religioso esistono anche appunto una serie infinita di sfaccettature, esiste una sinistra molto forte, questo amico che citavo prima, che è quello, ne parleremo dopo, con cui insegnerò questa estate un corso proprio su questi argomenti, quindi come sempre poi le cose non sono monolitiche, grazie al cielo. Questo rabbino Herzl Hefter, che ha fondato questa scuola, è la sinistra di questo movimento di sionisti religiosi, e dentro a questo appunto a tutto questo innovamento sta anche il fatto di dire ok, però le donne dentro al rabbinato possono stare perché non è proibito da nessuna parte, e quindi acceleriamo questo movimento, questa cosa che sta avvenendo in ogni caso, sempre più donne studiano, e quindi ha aperto la prima scuola dove donne e uomini studiano assieme. Appunto, come dicevo, ce n'era una statunitense che era solo per donne, che era un passettino più indietro, se vogliamo, come idea, e invece quella che proprio donne e uomini studino i testi tradizionali ma assieme è un grande passo in avanti.
E hai altre compagne donne?
Sì, ho molte compagne donne in realtà, israeliane, europee, americane, australiane, inglesi, di tutti i posti, perché appunto sono talmente limitate le possibilità di studio per una donna che tutte quelle che vogliono fare questo cammino
vanno lì.
Vanno lì.
E le loro motivazioni sono simili alle tue o diverse?
Diciamo, è interessante che tutte quelle che sono cresciute in un mondo o anglofono o israeliano in realtà sono molto più avanti su questo aspetto. È un po' la vecchia Europa per cui, wow, la donna rabbino è ancora una cosa tabù. Loro, diciamo, hanno avuto modelli femminili, non c'erano donne rabbino proprio, però hanno avuto già più possibilità anche di accesso ai testi, perché poi è molto bello il fatto che esista la possibilità, ma poi nel quotidiano si tratta di studiare una serie di testi difficilissimi, di norme rigidissime, complicatissime, salti logici proprio molto molto cervellotici, dove ovviamente il fatto che un bambino maschio religioso sia stato esposto a questo studio da quando ha imparato a leggere e scrivere e noi no, crea comunque un gap molto grosso. Quindi è bello che ci sia la possibilità, dopodiché nella pratica le difficoltà di iniziare questi studi sui 30 anni o più tardi sono molto grandi.
Come dicevi prima, oltre a essere una alunna, una studentessa, sei anche un'insegnante, e quindi raccontaci di questo corso che terrai prossimamente.
Sì, a Weimar, che è una città tedesca, c'è una scuola estiva che è anche un festival di musica yiddish, di cultura ebraica, soprattutto appunto legata all'est Europa, di musica klezmer, così, che si chiama Yiddish Summer Weimar, e lì da alcuni anni tengo un corso di introduzione all'ebraismo per musicisti di musica klezmer, un po' delle musiche che avete ascoltato fin qua, e quest'anno mi è stato chiesto di fare di nuovo questo corso. Ho pensato però appunto che la situazione in Medio Oriente sia troppo calda per andare avanti a parlare di cibo, di Shabbat, di feste, di Bibbia. Volevo sì parlare di Bibbia, ma dei problemi dentro alla Bibbia, nei libri dei profeti per esempio e altrove, legati proprio al potere, al re. Ci sono cose che sembrano, come in tutti i grandi testi, no? Sembrano scritte per loggi, questo è il bello di tutti i classici, che li leggi e dici, ma come? Parla di noi, no? E allora c'è, per esempio, nel libro di Samuele, c'è tutta la questione del re di Israele che chiede un re per essere come tutte le altre nazioni, che è una cosa che a me sconquifera i visceri, nel senso che per me tutta l'idea di Israele è l'essere diverso, che non vuol dire eletto, non vuol dire essere migliore, ma c'è un'idea di differenza, di particolarità, di separatezza anche, che sta nella parola kadosh, nella parola santo, sacro, che ovviamente è difficilissima da rapportare a tutto il resto del mondo. Io, una delle tante cose di cui mi occupo molto per lavoro è il dialogo interreligioso, chiacchiero, parlo tantissimo con cristiani, con musulmani, con buddisti, è sempre difficilissimo il fatto di potersi stare accanto in dialogo nelle differenze, rispettando veramente l'identità diversa degli altri, stando insieme nelle periferie di ognuno, cioè ognuno di noi può venire in contatto coi confini dell'altro, non col cuore, col centro necessariamente. Allora di questo parleremo, e proprio del rapporto tra potere e religione, della necessità di separare Stato e Chiesa, se vogliamo usare questi termini, come si trova, ripeto, già in testi biblici scritti migliaia di anni fa.
Questa separazione fra Stato e Chiesa, Stato e religione, quanto ti sembra chiara nella narrazione che si sta facendo della situazione del conflitto in corso adesso?
Ma in realtà, come molto spesso, l'aspetto religioso io credo che venga usato, ma come in tutte le guerre, per me non esistono guerre sante, guerre di religione, sono sempre guerre di territorio e di potere, di soldi e di persone che vengono ammantate di valori religiosi per renderle, chissà, forse più digeribili. Per una delle parole che avevo messo in questi famosi cartelli con cui uscivano i personaggi della mia opera era ideologia, perché è più facile morire per un'idea, no? Lo sappiamo. Però in realtà non è così, poi alla fine ti trovi a vedere che è una roba sporca, meschina, e che l'indomani ti penti di aver fatto sempre e comunque. E per cui no, io non credo che veramente c'entri, nemmeno in questo momento. Viene usata a un desiderio di espansione territoriale, viene data una giustificazione, Dio ci ha dato quella terra con tutti i suoi confini più larghi, eccetera, ma è una scusa, non è vero.
È la politica.
Sì.
Vorrei ascoltare questo brano che hai scelto, che è in relazione a quello di cui abbiamo appena parlato, Messia e Rivoluzione, dove ascolterete un frammento di spettacolo e poi della musica.
Questo è uno spettacolo che faccio da alcuni anni sulla storia del Bund, che Bund in Yiddish significa Lega, ed era la Lega dei lavoratori, proprio era un movimento socialista dei lavoratori ebrei di Polonia, Lituania, dell'impero zarista, nato alla fine dell'Ottocento, e l'idea è proprio quella di invece Mir bleiben do, che significa noi restiamo qui, quindi era un movimento non sionista, che invece proponeva l'idea che ovunque noi siamo, lì è terra promessa, lì è la redenzione che possiamo portare, quindi lavorare per migliorare in questo caso le condizioni degli operai e degli ebrei, delle masse proletarie oppresse, doppiamente oppresse come operai e come ebrei discriminati dell'impero zarista, portare un miglioramento delle condizioni di noi perché migliori la società di tutti, restando però dove si è, appunto, mir bleiben do, noi stiamo qua.
Scrivere, testimoniare nei tribunali in Yiddish, la lingua nazionale. Non siamo il 4% della nazione russa, ma il 100% di noi stessi.
Siamo arrivati alla fine di Parla con lei di oggi, eravamo con Miriam Camerini, attrice, regista, cantante, nata a Gerusalemme, poi cittadina del mondo, possiamo dire che fortunatamente siamo riusciti a incrociare in suo passaggio a Milano, abbiamo parlato di tantissime cose, di opera, di cultura ebraica, di Gerusalemme, di cucina, di religione, e la ringraziamo tantissimo per essere stata con noi.
Grazie mille a te, grazie a voi.
Parla con lei, ci ritroviamo domani e vi auguriamo una buona continuazione di giornata. Buon pomeriggio.